andiamo subito a parlare d'amore con Valeria Parrella, che abbiamo raggiunto telefonicamente dalla sua città, Napoli, qualche giorno fa. Lei è scrittrice, drammaturga, ma anche attivista politica, scrive su giornali e riviste, è un personaggio molto conosciuto della cultura italiana, ma soprattutto è una scrittrice estremamente abile, sempre divertente e con un gusto per, come dire, la sferzata ironica, che insomma avercene di più tra le cose che leggiamo di questi tempi. Ed è anche un'autrice che ha parlato molto spesso di amore e di sesso, a partire dal suo fantastico, ve lo consiglio, Aggiornamento all'Enciclopedia della Donna, che ha pubblicato qualche anno fa per Einaudi. Prima di chiamarla Valeria Parrella, ho letto un'intervista che lei aveva rilasciato al giornale della sua città, Il Mattino di Napoli, in cui parlava di questi racconti come di qualcosa di più scostumato del solito, usando una parola tipica dell'Italia del Sud, che trovo molto bella. E allora siamo partiti proprio da questo termine, scostumati, per raccontare Piccoli miracoli e altri tradimenti, che è proprio l'ultima raccolta di racconti di Valeria Parrella.
Allora, no, quello che era scostumato era il San Valentino, perché i racconti sono usciti il giorno di San Valentino, quindi ho fatto un reading e non volevo che i lettori che sono generosamente venuti pensassero che era una cosa mielosa, con l'amore, con col cuoricino. Per quello che riguarda in generale la raccolta, sono intrisi d'amore, sono intrisi di non convenzionalità dell'amore, cioè non quell'amore che noi ci aspettiamo, appunto, codificato in qualche modo.
A me sembra comunque, adesso non voglio insistere, che sia un momento storico in cui c'è una certa voglia di Eros nelle storie, cioè, non so, queste serie dell'HBO dove sono sempre tutti nudi. Poi vedo, non so, su TikTok, le booktoker che consigliano, c'è tutto un filone di libri spicy. Ecco, crede che ci sia qualcosa nell'aria di diverso o è il solito e poi io sto inventando?
Io sono nel 2024, ma sono nata nel 74, quindi ho 50 anni, mi sono sempre occupata di erotismo in tutti i miei libri. Pensi che io una ventina d'anni fa scrissi un romanzo che si chiamava Lo Spazio Bianco ed era un romanzo, in realtà Lo Spazio Bianco era un ospedale. Quindi era un romanzo che non aveva veramente nulla di erotico. A un certo punto la madre della bambina ricoverata si va a letto con un dottore. La mia editor, che allora era in Einaudi, mi disse: ma scusami, è una cosa stranissima, questa c'è la bambina in ospedale e va a letto col dottore. E dico sì, perché proprio perché uno si vuole distrarre, perché l'erotismo, l'amore sono delle camere di compensazione, sono il gioco per gli adulti, cioè in fondo meglio questo piuttosto che ne so, che deve fare, si deve fare l'eroina sta poveretta, cioè, va bene, no, fa una cosa bella, in sé è una cosa giocosa. Quindi io non lo so a che punto sta la letteratura erotica nel mondo, io l'ho sempre frequentata, però per erotico intendo proprio etimologicamente da eros, cioè dal desiderio, perché eros, la traduzione di eros come amore è sbagliata, eros vuol dire desiderio, cioè alla lettera, io lo dico proprio, faccio la professoressa, diciamo così, sono un po' pedante, è il movimento che ci porta verso la bellezza. Questo è l'eros. Poi gli hanno messo la luce, gli hanno messo la freccia con l'arco e l'hanno fatto diventare una cosa uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, ma non è solo quello, è proprio un'altra cosa.
Senta, visto che prima ho detto del racconto che dà il titolo alla raccolta, Piccoli miracoli, l'altro pezzo del titolo è Altri tradimenti. Il tradimento è ancora un ultimo tabù che sta cadendo nelle nostre relazioni?
Allora, guardi, il tradimento a cui fa riferimento lei è il tradimento classico, cioè
certo.
C'è una coppia ufficiale e c'è un terzo che si mette tra di loro. A me è un tabù che piace, perché a me l'amore coniugale piace, quindi mi piace, che capisco che in tanti anni di matrimonio ci possa essere qualche tradimento, preferisco sempre non venirlo a sapere, diciamo. Quindi io questo tabù ci tengo. La verità è che i miei tradimenti, cioè i tradimenti dei miei racconti, sono proprio altri tipi di tradimento, cioè sono un sentiero diverso da quello che gli altri si aspettano da te, che poi può essere anche quello appunto dell'amore coniugale che diventa un momento di sesso sulla spiaggia con un ragazzo più giovane, però è una delle possibilità. In genere i tradimenti così, cioè in senso appunto ampio, come li enucleo io nella Silloge, sono semplicemente una cosa che ti permette di fare un'ultima capriola quando sei messo all'angolo.
Lei cura una rubrica di posta del cuore, diciamo, per un noto settimanale italiano. Quanta ispirazione viene da quelle lettere? E soprattutto, davvero la gente le scrive ancora? Cioè, in formato elettronico, ma comunque, sì.
Diciamo che il direttore ha avuto la lungimiranza di farla diventare la posta dei sentimenti e non solo del cuore. Questo è ottimo perché mi scrivono
Certo.
di qualunque cosa. Per esempio, in questo momento c'è un forte sentimento sulla pace e sulla guerra ed è giusto che passi nelle pagine anche delle lettere, appunto, dei lettori, perché se no facciamo finta che se no ci distraiamo sempre, non ci si può sempre distrarre. Quindi è giusto che siano posta dei sentimenti. Non solo mi scrivono, ma mi scrivono anche in cartaceo. Cioè, a volte la beffa è questa, che arrivano le lettere alla redazione del giornale che è a Milano. Le poverette aprono le buste, tirano fuori la lettera, me la fotografano, me la mandano in allegato mail o su WhatsApp. Dopodiché io devo riscrivere la lettera, batterla perché la devo mettere nel corpo del testo con cui confezionerò l'articolo, dunque la risposta. Per cui io mi trovo io a scrivere le lettere che altri scrivono a mano. Lei non ha idea di quanto si scrive, ma è bello anche. Io poi c'ho un'amica di penna anzianissima che ha cominciato a scrivermi da Taranto e io non posso risponderle sempre, però ogni tanto le mando i saluti e lei li fa vedere al figlio. Quindi poi mi ha scritto il figlio e mi ha detto: guardi, fa così contenta mia mamma quando la saluta sul giornale.
E da lì è venuta ispirazione per qualcuno di questi racconti?
Allora, io vivo a Napoli e quindi l'ispirazione basta, cioè devo stare attenta a non farmi ispirare troppo, devo tenere la porta e il balcone chiusi, perché nel momento in cui esco giù, vado in giro per la città e sono bombardata di cose che interessanti, fuori dal comune o che mi fanno subito venire in mente una trama, una possibile trama. In questa raccolta di racconti c'è un racconto che si chiama Tempo Nostro, che è una cosa che io ho visto per strada, un racconto che si chiama Caffè, che è una cosa che ho visto in una casa, un racconto che si chiama Il Premio, che è una storia che mi hanno raccontato. Cioè, voglio dire, mi invento poco.
Questa ispirazione di Napoli, come riassumerebbe la sua città a chi vive un po' più a nord? Facciamo un esempio a caso in Svizzera.
Allora, Madonna, un riassunto, è una città mondo, è una città mondo, nel senso che è talmente composita e stratificata che da un quartiere all'altro della città cambia completamente la percezione che si ha, cambiano le persone, i negozi, il tipo di strada. L'unica cosa che non cambia è il clima. È veramente composita, umanamente molto accogliente, ed è una città che vive delle grandissime disgrazie che un po' vengono dal fatto che ci stanno 150 anni di questione meridionale, diciamo, perché è la capitale del sud, quindi catalizza tutto. Un po' deviene dal fatto che è una città greca, cioè, ma quando io dico greca, dico che veramente a un certo punto uno cammina per i decumani, qua le strade sono divise, diciamo, come Manhattan, no? Cardini e decumani ad angolo retto. E a un certo punto un angolo retto invece gira perché segue la cavea di un teatro neroniano. Cioè, noi facciamo questa cosa qui, c'è cioè questa storia che continuamente con la quale abbiamo a che fare. Quindi in questo è una città gravata di bellezza, ma anche di fatica.
Il racconto che ha citato prima, che si intitola Caffè, tra le altre cose, presenta una bambina che legge e sogna di Emma Bovary. Posso chiederle quali sono stati i suoi primi incontri con la letteratura, diciamo molto alla larga, di sentimenti nella vita?
Sì, allora io ho letto da subito Topolino, che secondo me è diciamo, proprio l'inizio, no? Si comincia a leggere in stampatello ed è pieno di sentimenti Topolino. E poi leggevo molti romanzi di Liala. Liala è un'autrice degli anni 20, sì, che i miei genitori disprezzavano tantissimo perché è considerata oggi si chiamerebbero chick lit, cioè sono letteratura rosa. Tra l'altro con delle pruderie incredibili perché appunto siamo negli anni 20, quindi il massimo che facevano era si davano un bacio, però a me
Certo.
piacevano tantissimo, mi divertivano molto, ma li leggevo a 8 anni, quindi voglio dire. Poi a un certo punto mi sono buttata sui classici perché poi tra le medie e le superiori, no, si cominciano a leggere tutti i greci, tutti i russi, tutti i francesi, no? Si prendono queste derive qua.
Amore, in tasca ci tintinnano monete, ma non per questo ci si evolverà.
Viviamo in un paese in cui c'è pioggia, c'è neve, ma abbiamo bisogno di liquidità. Amore, qui non di solo pane vive l'uomo, qui si diventa vecchi al solo odore di chiuso, distanti o polvere e umidità. Amore, che guardi incredula le ragnatele cresciute tra il divano e la mia faccia. Tu credi che mi piace ingurgitare fiele, attese congelate goccia a goccia. Formalità della vita, lo sai, spaghetti e pollo a Detroit. E non mi dare consigli perché so già sbagliare da me. Credi che sia facile suonare, campare di parole in do minore e modulare in quattro quarti rime stese e chiudere i ritornelli in sol maggiore. Amore, con ritornelli usati compro il pane, stasera in prima fila non si ride, non è tanto d'accordo il titolare, su questo sì qualcosa da ridire. Amore, non è questione di sopravvivenza, ma in questa buia stanza non c'è il sole, la primavera bussa alla finestra e la fortuna scappa sulle suole. E maramma o male gambe o chissà, questo pinguino si innamorerà. Le mille lire ogni mese per chi, forse era meglio partire. Tesoro, tu guarda chi è venuto questa sera, c'è un'aria fresca come l'imbalera, ma non si balla più. Tesoro, ci sono i nostri amici ad ascoltarmi e l'attenzione certo scenderà su un pezzo troppo lento, troppo strano, su quattro soldi di tecnicità. Tesoro, questo pezzo porterà fortuna, di certo non andremo sulla luna, la darò un amico artista, semmai la venderò anche al varietà. Amore, tu non guardarmi con la faccia triste, t'avrei giurato di non ricadere sull'aria di chi canta. Parlami d'amore, ma io lo faccio perché tengo il mio sedere, lo faccio per trovare soluzioni, lo faccio perché a scrivere canzoni probabilmente non ci riesco più.
Stiamo parlando di amore e di sesso con Valeria Parrella, e quale sottofondo migliore di questa canzonetta di Massimo Donno che all'amore suo addirittura si rivolge direttamente, ecco. Ma visto che Valeria Parrella, dentro il suo Piccoli Miracoli e altri tradimenti, racconta appunto anche il sesso, riprendiamo la nostra chiacchierata proprio parlando di sesso e quanto sia difficile scrivere di sesso.
E tutte le sinestesie sono difficili, cioè come si fa a... Allora, noi ci ricordiamo Il profumo di Suskind perché è uno dei pochi libri in cui ti fa sentire il profumo, ci ricordiamo la Madeleine di Proust perché è uno dei pochi passaggi letterari in cui ti fa sentire un sapore, perché è difficilissimo avere a che fare con i sensi, e il corpo del sesso non sfugge a questa descrizione. Pensi che ci sta un festival in un quartiere di Milano in cui l'ultimo giorno è dedicato tutto alle pagine più ridicole di letteratura erotica ed è sempre pieno. Quindi io quando scrivo penso sempre, ma questi me lo leggerebbero al festivalino? Se mi rispondo no, continuo. Secondo me scrivere di sesso si può fare se tu dai pane al pane e vino al vino. Cioè se dici le cose come le pensi, come le diresti a un'amica alla quale ti confidi oppure come le diresti al tuo partner mentre stai facendo l'amore. Io faccio difficoltà però a sentirmi ridicola, perché io c'ho proprio un rapporto molto rilassato col corpo. Io non trovo mai che il corpo sia osceno, che sia una cosa da nascondere. Non fa proprio parte della mia educazione, quindi non ci penso mai. Quindi io sono molto rilassata quando scrivo in realtà di... mettendo sesso.
Non voglio tornare sulla presunta minorità del racconto rispetto al romanzo nella cultura italiana e nell'editoria italiana. A lei è mai sembrato che davvero ci sia una percentuale non piccola di lettori che non legge i racconti? Ecco, ha mai avuto questa sensazione che ci sia questa cosa tra i lettori?
Continuamente, perché io sono molto attiva su X, che sarebbe l'ex Twitter, si parla di letteratura e ci stanno persone che leggono anche un libro a settimana, lo recensiscono, ne parlano, fanno vedere la copertina, che ammettono di non leggere i racconti e a volte io mi trovo utenti che non so chi sono, però insomma, che dicono tipo, nonostante io, no, a me non piacciono i racconti, sto leggendo i racconti di Valeria Parrella. Quindi, cioè, mi fanno un'eccezione perché sono io, però ammettono di non leggerli. Cioè, io ho continuamente questo feedback.
E posso chiederle se per lei c'è un metodo per riconoscere quando una storia che le viene in mente è giusta per un racconto oppure è meglio per una forma più lunga?
Diciamo che non è mai successo che si siano trasformati tra di loro, cioè non è mai successo che io, avendo in mente una storia, 15 pagine, e poi dopo abbia detto, ah, questo però c'ha il respiro di un romanzo, ma me lo tiro più lungo, o il contrario. Non è mai successo che abbia tentato di scrivere un romanzo e poi abbia tagliato tutto e l'abbia ridotto a un racconto. Quindi ho le idee abbastanza chiare, secondo me, però qual è la spia? Non lo so. E posso dire, non lo voglio sapere, perché se no cioè, diventa una meccanica, invece io vorrei vivermela ancora come un lavoro artistico.
Senta, tornando ai racconti, mi racconta la sua passione per la cultura classica, cioè qui c'è un racconto intitolato Didone, lei tra l'altro ha già lavorato sul portare miti classici ai giorni nostri.
Diciamo così, io scrivo perché sostanzialmente leggo. E leggo perché quando ho avuto un libro in mano non sono mai stata sola. Nei libri trovo sempre le risposte. Poi ovviamente è una questione di percezione. Non dico che ci siano, io dico che li trovo io. E questa cosa aumenta in percentuale con la poesia e i classici latino-greci. Quindi vado a leggerne di più. Poi ho studiato lettere classiche qui alla Federico II a Napoli, quindi ho avuto un primissimo imprinting, perché a 18 anni ti immatricoli all'università in Italia, questo imprinting immediato, subito ti si squadernano davanti i miti e quindi capisci se quella roba in qualche modo ti corrisponde. E a me corrisponde tutto, cioè nel senso che io quando succedono fatti di cronaca oppure devo pensare più approfonditamente a qualche cosa, non ricorro alla filosofia, che pure potrebbe essere una buona tecnica, no? Ma ricorro al mito e ci trovo sempre la risposta. Cioè io credo che quasi, siccome i greci e i romani, quando hanno cominciato a scrivere tragedie, commedie e poemi, hanno trovato degli universali, poi quegli universali agiscono anche a 2000 anni di distanza, per cui ci sono delle questioni che ogni tanto risorgono tra gli uomini e noi possiamo dare loro un nome che è Antigone, che è Filottete, che è le Troiane.
Nel racconto poi la sua Didone, col cavolo che si ammazza per amore di Enea, ecco.
Sì, no, la mia Didone ha troppo da fare. Cioè, è una donna, è una regina molto, molto impegnata. Dorme 4 ore a notte. Non è salita sulla pira insieme al marito Sicheo, ma col cavolo che si uccide per amore, no.
C'è un'altra, diciamo, idea in quel racconto. Lei praticamente sostiene che ci sono questi re bambini che muovono guerre per paura. Non vorrei andare troppo oltre, ma qual è lo stato attuale del potere maschile nella storia? Perché è vero che siamo davanti ancora a un sacco di grandi guerre mosse da piccoli uomini, però forse qualcosa sta anche cambiando, non lo so.
Non so, forse questo non è proprio l'anno giusto per dirlo. No, io non credo che qualcosa stia cambiando. Credo che nelle democrazie occidentali, si stia facendo di tutto per, cercare di rompere il tetto di cristallo, come lo definì Hillary Clinton anni fa, no? Il soffitto di cristallo. Questo sì, sta succedendo. Però rispetto alle grandi questioni del mondo, è proprio niente. Lei pensi solamente alle donne iraniane. Per noi è impensabile, eppure sta succedendo, quindi. E poi ovviamente perché noi attribuiamo questo fatto al sistema patriarcale? Perché proprio è evidente che sono i maschi a muovere le guerre. Non solo perché in questo momento, che ne so, Netanyahu, Putin sono maschi, ma anche perché proprio queste sono ricerche, no, fatte dall'ONU. Le vittime maggiori di guerre sono bambini e donne. E perché le donne? Perché le donne difendono i bambini, perché quando hanno più difficoltà ad allontanarsi, si devono portare i bambini con loro. Quindi in realtà, cioè, questa statistica rende, diciamo, plastico evidente il fatto che le guerre le fanno gli uomini, non le fanno le donne.
E dunque, grazie mille Valeria Parrella. Vi
Grazie.
ricordo che Piccoli Miracoli e altri tradimenti è in libreria per Feltrinelli.
Alice. Alice.